Headline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, le notizie regionali, partiamo da Calenzano. Ad una settimana dall'esplosione del deposito ENI di Calenzano Super Perizia, disposta dalla Procura di Prato, dell'inchiesta su quanto accaduto il 9 dicembre al deposito si è infatti resa necessaria, secondo la Procura di Prato, una perizia sull'impiantistica strutturale che serve a stabilire le cause dello scoppio che, ricordiamolo, ha provocato 5 morti, 26 feriti, di cui 2 ancora in gravi condizioni al centro Grandi Ustioni di Pisa, e notevolissimi danni materiali nella zona di Pratignone. Ma come si è arrivati al sopralluogo di oggi, con quali ipotesi investigative sul piatto? Ce ne parla il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Si è arrivati cercando di capire sin da subito quali fossero le possibili cause del tremendo scoppio delle 10:20 proprio di una settimana fa, come dicevi, e si è andati avanti cercando, da parte appunto della Procura di Prato, che è competente sul territorio di Calenzano, di capire attraverso nomine di tecnici giorno dopo giorno come si poteva individuare meglio anche la dinamica che ha portato allo scoppio. Per adesso le ipotesi in campo più forti sono 3. La procura guidata da Luca Tescaroli sta soprattutto mettendo il suo faro sugli interventi di manutenzione che erano previsti quel giorno. Ce n'era uno che era in corso certamente e che riguardava appunto degli operai. 2 operai sono anche deceduti di questa ditta, 6 erano al lavoro in una linea appunto di benzina dismessa che doveva diventare proprio accanto a dove è avvenuta l'esplosione, alla pensilina 6, una nuova sostanzialmente una nuova, diciamo così, una distribuzione per il gasolio, e quella sicuramente ha a che fare probabilmente con lo scoppio che è avvenuto o comunque è stata coinvolta. Vediamo qual è il nesso di causalità o di effetto. Mentre era previsto un altro tipo di lavoro di manutenzione che appunto gli investigatori hanno messo sotto la lente di ingrandimento, e che riguardava specificamente la raccolta dei vapori, quelli che escono proprio dal diciamo dal carico di carburanti, ma dobbiamo dirlo, ENI ha precisato proprio nei giorni scorsi che in quel momento, almeno per quanto loro ne sapessero, il lavoro non era in corso, era programmato per la giornata. Infine, una novità emersa negli ultimi giorni, sempre quella di una sorta di muletto o meglio ancora una piccola gru che doveva spostare un carrello e che potrebbe aver costituito il cosiddetto innesco, anche se ancora non c'è nessuna certezza su questo.
Dunque, mattinata passata ad una settimana dal disastro, i magistrati inquirenti della Procura di Prato e gli investigatori dei carabinieri hanno effettuato un sopralluogo tecnico affiancati da consulenti chiamati a esaminare gli impianti industriali del sito. C'è per noi da Calenzano in diretta Sandra Salvato. A te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Raffaele. I magistrati e i 6 consulenti nominati, come si diceva, dalla Procura di Prato, esperti di incendi, esplosivi, chimica ed esperti di sicurezza sul lavoro, sono tornati qui al deposito ENI sotto sequestro, sul posto anche il nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco, mentre si allarga la squadra dei consulenti stessi, perché in 2, ad esempio, poco prima dell'arrivo del procuratore, hanno atteso davanti ai cancelli dell'area ENI in attesa di avere conferma del loro coinvolgimento. Erano un ingegnere e una donna perito tecnico. Quella conferma è arrivata in una manciata di minuti, quindi sono stati inglobati nel grande gruppo che si è potuto intercettare al di là dei cancelli. Sul posto è arrivato anche il sindaco Giuseppe Carovani insieme al resto della giunta, a una settimana, dicevamo, esatta dall'esplosione, alla stessa ora in cui si è verificata. Il comune di Calenzano è presente stamani in forze per commemorare nuovamente le vittime con un minuto di silenzio. Prima di entrare il sindaco ci ha riferito di aver sentito telefonicamente proprio stamani un parente di una delle vittime che gli ha chiesto di poter trasferire la salma oramai dissequestrata insieme alle altre da medicina legale in Basilicata, dunque nel suo territorio di origine. Carovani ha spiegato di voler sfruttare e di avere sfruttato, si spera, l'occasione per interloquire con le autorità per sapere se ci sono avanzamenti. Quanto all'ipotesi, diremmo molto probabile, di un futuro processo, Carovani spiega anche che ci sarà un consiglio comunale il 23 dicembre, dove all'ordine del giorno promosso dalla giunta municipale ci sarà la valutazione di costituirsi parte civile. Insomma, ci pare chiaro, ha detto, che qui dove ci sono 220 imprese tutto attorno non vi siano le condizioni per rimanere, senz'altro non come deposito di stoccaggio carburante. Il Comune di Calenzano ha poi chiesto alla Regione di farsi parte attiva e di promuovere un tavolo su questi temi, a cui far sedere naturalmente Eni, il governo, tutte le parti interessate nella vicenda, perché a 70 anni dalla realizzazione del sito, nonostante l'idea e l'alea di rischio che si collega a un certo tipo di attività, non potevamo, dice, certo immaginare di vivere vicino a una bomba. Queste sono le sue parole. I danni sono andati ben oltre un chilometro, oltre quanto ipotizzato negli scenari. Il piano di emergenza inserito in quello della Protezione Civile di Calenzano prevede infatti un massimo raggio di 200 metri. Di danni invece sono andati ben oltre. Qualcosa è stato sottovalutato, ci sembra evidente, ha detto. L'ultimo aggiornamento del piano risale al 2021 e ce n'era uno in corso, perché Eni, per chiarire, ogni 3 anni ha l'obbligo di presentare l'aggiornamento e l'amministrazione comunale poi recepisce nel proprio piano di protezione il piano validato a livello di prefettura. Quello che pare opportuno per concludere adesso è pensare a una possibile riconversione del sito, trasformando magari questi 17 ettari a disposizione del colosso dell'energia, conclude Carovani, in un hub di rinnovabili, dunque in un'attività compatibile con il contesto, una centrale fotovoltaica che conservi in ogni caso la sua importanza, un tema quanto mai attuale visto che la giunta regionale in queste ore ha proprio approvato una delibera che individua le aree idonee o non idonee per gli impianti da energie rinnovabili. Da qui è tutto, ti restituisco la linea.
E per restare al tema dell'energia, la regione dichiara il 70% della Toscana non idoneo agli impianti fotovoltaici in seguito all'approvazione della delibera che individua aree idonee e non idonee per gli impianti da energie rinnovabili. Sentiamo il servizio di Viola Giacalone.
La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Monia Monni, ha approvato la delibera che individua le aree idonee o non idonee per gli impianti da energie rinnovabili, ossia le zone che possono o meno usufruire di un procedimento accelerato rispetto a quello ordinario previsto per le aree non idonee o ordinarie. Via libera quindi all'iter velocizzato per gli impianti fotovoltaici in cave dismesse, centri urbani purché fuori dal perimetro dei beni tutelati, aree industriali e discariche, mentre l'eolico dovrà sempre seguire la procedura ordinaria. Le non idonee per impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaico sono quelle sottoposte a tutela, siti UNESCO, aree naturali protette e vincolate. In questi casi sono comunque possibili impianti per l'autoconsumo inferiore ai 20 kW. Le altre aree, dalle cave dismesse al territorio urbano non tutelato, invece sono idonee. L'eolico, contestato anche da alcuni sindaci di comuni affollati di progetti, è fondamentale, dice Monni, ma per la complessità di realizzazione riteniamo non sia disponibile un acceleratore. I 47 progetti ora al MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, seguiranno la norma attuale. Poi il cambio con la nuova legge regionale, che attende pure il TAR del Lazio, che il 5 febbraio dovrà chiarire se le regioni possono individuare solo nuove aree idonee rispetto a quelle del governo o se possono, come ha fatto la Toscana, ridefinirle. Non una questione da poco. Per il governo, infatti, in Toscana non è idoneo solo il 30% del territorio, mentre per la regione toscana è il 70%, ha concluso Monni. Gigawatt di potenza da rinnovabili nel 2030 rispetto a dicembre 2020, come previsto dal MASE.
La provincia di Firenze si colloca al primo posto in Italia per la qualità della vita delle donne. A dirlo è la quarta edizione della classifica stilata dal Sole 24 Ore. Sentiamo i dettagli nel servizio di Domenico Guarino.
Dal tasso di occupazione alla quota di amministratrici, alla percentuale di imprese femminili, al numero di giornate retribuite all'anno, sono alcuni dei 12 indicatori che vanno a comporre la classifica sulla qualità della vita delle donne stilata dal Sole 24 Ore e che premia la provincia di Firenze come la più virtuosa in Italia. E per la Toscana non è l'unica notizia positiva, visto che al secondo posto troviamo Arezzo. Nella classifica, a passarsela meglio, sono comunque le donne che abitano nell'Italia centrale, con Perugia al terzo gradino del podio. Ma quello che colpisce è soprattutto la frattura profonda tra nord e sud, fatta eccezione per Cagliari, che si colloca al 24esimo posto assoluto, ma è al top per tasso di amministratrici, e questo nonostante in molte province del sud la percentuale di laureate tra i 25 e 49 anni sia superiore alla media nazionale. Firenze è seconda per la quota di amministratrici comunali e spicca per speranza di vita, terza dietro a Trento e Prato per tasso di occupazione femminile, dove è sesta, oltre per il ridotto gap occupazionale di di genere, 8º posto. In generale le donne lavorano meno degli uomini sia come percentuale assoluta sia in termini di ore, e questo comporta ovviamente anche un minor reddito. Nel settore privato il gap salariale medio tra uomini e donne è di 8.000 euro all'anno, e nel pubblico va ancora peggio, con una differenza che si attesta intorno ai 9.500 euro.
Andiamo adesso a Pisa, perché nasce la rete nazionale dei centri antidiscriminazione LGBT, anche il centro CARE, gestito dall'associazione consultorio transgenere insieme a Pink Riot Arcieri di Pisa, la cooperativa sociale Arnera di Arci Lucca Versilia, ha aderito alla rete nazionale. I centri sono una realtà di recente istituzione che ha dimostrato fin da subito di rispondere ad una necessità diffusa, accogliendo migliaia di persone solo nell'ultimo anno. Junio Agnoti è il presidente di Pink Riot Arcieri di Pisa.
Lo scorso 7-8 dicembre a Bologna c'è stata una riunione nazionale di tutti i CAD, quindi centri antidiscriminazione, che si occupano di persone LGBT+. E noi ne abbiamo fatto parte, facendo noi stesse parte di un CAD che si rivolge, che sta sulla zona della costiera nord-ovest della Toscana, e che facciamo in sinergia con altre tre associazioni, che sono Associazione Consultore Transgenere, Cooperativa Arnera e Arci Lucca Versilia, e appunto è stato un momento per metterci in rete tra i vari CAD, un momento molto importante per noi. Stanno nascendo appunto a partire dal 2021, c'è stato uno stanziamento che è gestito da UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che ci consente di avere una minima struttura per poter erogare dei servizi che sono completamente gratuiti. Questo è importante evidenziarlo, sicuramente un momento di accesso e di accoglienza per capire quali sono le esigenze, e poi noi offriamo consulenza psicologica, sanitaria, legale, orientamento al lavoro, quindi anche all'accesso ai servizi sociali, diciamo, di accoglienza. E poi un aspetto di cui tra l'altro ci occupiamo proprio nello specifico noi di Incrementarci che Pisa è quello della formazione.
Andiamo adesso da Pisa ad Empoli, sartorie ed altre buone pratiche di integrazione per le persone rifugiate. Martedì, domani il 17 di dicembre, al Circolo Arci di Cortenuova ad Empoli verrà raccontata l'esperienza del laboratorio di sartoria che ha coinvolto alcune donne beneficiarie del servizio di accoglienza e integrazione nel territorio empolese. Un'anticipazione e l'importanza di questo progetto è raccontato da Assunta De Rosa, operatrice della cooperativa sociale La Pietra d'Angolo, socia del consorzio Coeso di Empoli. Ascoltiamo.
Il progetto SAI in generale è un progetto che appunto fornisce accoglienza e percorsi di integrazione rivolti a persone rifugiate. Nel territorio dell'Empolese Valdelsa, nello specifico, opera dal 2017 e attualmente accoglie 114 persone. Queste persone appunto sono accolte presso degli appartamenti in accoglienza diffusa, quindi gli appartamenti si trovano su tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa, e offre una serie di servizi, per l'appunto la tutela psicosociosanitaria, ma anche l'accompagnamento legale, l'inserimento per l'appunto lavorativo abitativo e le attività sociali volte proprio a far favorire la riautonomia delle persone accolte. Ci tengo a dire che stiamo già organizzando degli altri incontri in cui le persone potranno continuare a incontrarsi e praticare, nel caso specifico, l'uncinetto, accompagnate appunto da questa volontaria del Circolo Arci. Vorrei dire anche questo, che queste donne appunto che noi accogliamo, queste donne rifugiate, sono soprattutto donne che in precedenza avevano una vita, svolgevano delle professioni. Abbiamo in questo momento in accoglienza persone che erano insegnanti, avvocate, piuttosto che infermiere, pasticcere e quant'altro. Quindi diciamo che probabilmente l'emozione maggiore, la soddisfazione più grande è avere la possibilità qui di poterle supportare per tentare di ricostruire appunto la loro vita, una nuova vita, magari differente nel contesto attuale in cui si inseriscono.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo sulla Toscana per domani è previsto nuvoloso, sereno, poco nuvoloso in alta montagna, venti deboli, moderati mari mossa a nord dell'Elba, poco mosse altrove, temperature alle minime in lieve aumento con locali deboli gelate nei fondovalli più interni, massime stazionarie o in lieve diminuzione. Le 13:01 di lunedì 16 dicembre 2024 arriva subito dopo il City Light Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.